nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, allora ancora qualche riflessione sulla vita spirituale, il discernimento. Ieri mi ero fermato a... intanto avevo cominciato il discorso sul discernimento, no? Discernere i vari movimenti che avvengono nel cuore. E credo anche lì proprio l'importanza di rendersi conto, cioè ricordare, coscientizzare che dentro di me ci sono spinte diverse, movimenti diversi, spiriti diversi, ci sono movimenti, pensieri e sentimenti che sono ispirati dallo Spirito Santo. Anche mi sembra una cosa, almeno che a me ha aiutato, che sempre ricordo, perché anche questa cosa dell'ispirazione, no, di pensare come il Signore ispira pensieri e sentimenti, e come dall'altra parte la chiusura, il male, l'egoismo ispira pensieri e sentimenti, e come possiamo comprenderlo ancora un po' di più? Beh, sempre Padre Spirlich lui diceva semplice, lui faceva tutto semplice, semplice, e basta pensare come anche tra di noi ci influenziamo, cioè nel senso, se uno va a trovare una persona che sta male, che è depressa, che è triste e sta un po' con lei, non è che quando esce, no? Salta e balla, no? Cioè, come dall'altra parte, quando noi andiamo a incontrare qualcuno che invece è nella gioia, questo ci dà, ci fa bene, ci ispira, ci, in qualche modo ci influenza. Così il Signore influenza alcuni pensieri e sentimenti. Sono nostri, non è che non sono nostri. Il Signore influenza con la sua presenza, con il suo spirito, eccetera. Allora, e se da una parte siamo consci, dobbiamo sempre essere più consci che c'è dentro il nostro cuore una battaglia, perché questi pensieri e questi sentimenti ci saranno sempre, intanto che lotteremo, che vivremo, meglio, siamo chiamati a lottare, intanto che viviamo siamo chiamati a lottare. Padre Spirlich che aveva anche questa immagine che la vita spirituale, ma potremmo dire anche la vita, è un po' come un remare su una canoa andando su un fiume controcorrente, per cui no, se ci avete provato qualche volta, beh, a volte la corrente è più forte, quindi bisogna faticare per andare avanti, per andare avanti. Se poi a un certo punto uno dice vabbè, dai, poi mi fermo, ho fatto un po' di strada, quindi mi posso un attimo riposare, la corrente ci spinge. Allora, questo per appunto coscientizzare sempre di più e per così quindi ecco, avvertire e conoscere, dicevo ieri, quindi prima di tutto rendersi conto senza giudizio, cioè nel senso che la prima cosa io mi rendo conto che cosa mi abita. Poi cerco di capire, no, se un pensiero e un sentimento viene da Dio oppure no. Non so se mi sto... cioè, nel senso che, vedete, il Signore parla attraverso il nostro umano e il nostro umano è sempre complesso, non è mai bianco o nero. Cioè, i pensieri e i sentimenti che sentiamo devono essere messi alla prova. Quando mi è venuto il pensiero e il sentimento, guardando a delle suore, di voler unirsi a loro, chi li accompagnava ha detto, bene, cominciamo un discernimento. Non è che uno ha detto, no, cioè, guarda, io penso che il Signore mi chiama alla vita religiosa. Bene, entra in noi siamo, subito. No? No, c'è da dire, vedete, quello che tu senti va messo alla prova, va messo alla prova. Tra l'altro anche la parola discernimento può venire anche proprio dal termine cernere due volte, Non basta una volta, ma poi c'è bisogno anche di una seconda. Allora, per cercare di cogliere appunto i pensieri e i sentimenti nel quale mi parla il Signore, e che mi spingono alla vita, e i pensieri e i sentimenti che non vengono da Dio, ma dall'avversario, dalla nostra chiusura, dall'istinto di morte, che ci spingono alla morte. Quindi questo primo discernimento tra bene e male. E dicevo un altro elemento, che questo pensiero che ci spinge alla morte, la tradizione antica l'ha sempre chiamato pensiero impuro, non riprendo, l'ho già detto, no? Impuro nel senso che spacca, che divide, che mette contro, perché la morte separa, no? Divide. Ora, attenzione, è interessante che i monaci antichi, che alcuni di loro hanno avuto la grazia, sono riusciti a vivere una vita di grande attenzione al cuore, sono riusciti a cogliere anche, come dire, dei filoni, dei flussi di questi pensieri negativi, di queste tentazioni. Cioè, le tentazioni ci attaccano in alcune dimensioni particolari della nostra vita. Di che cosa sto parlando? Di quello che poi la tradizione cristiana ha chiamato gli 8 pensieri impuri in Oriente, e in Occidente sono diventati i 7 vizi capitali. Cioè, le tentazioni che vanno a colpire, vanno ad attaccare dimensioni fondamentali della nostra vita. Noi dobbiamo mangiare per vivere, no? E non soltanto il mangiare è necessario per vivere, per sostenerci, ma anche il mangiare, il far da mangiare, è cultura, no? E celebrazione e festa, no? Allora, questo rapporto, che è un rapporto della vita, però è attaccato dai pensieri di morte, no? Che nella tradizione cristiana sono stati chiamati, come è chiamato questo vizio capitale? Gola, o la voracità del ventre, la follia del ventre. Sappiamo poi anche acquista, cioè ha delle dimensioni anche proprio psicologiche, fisiche, le varie malattie, no? Della bulimia, dell'anoressia, ma che c'è anche una dimensione spirituale. Quindi anche lì è un luogo di combattimento, è un luogo spirituale. Pensate, no? Combattere per poter mangiare in modo spirituale. Mangiare in modo spirituale, tante volte ci hanno presentato come si mangia in modo spirituale, quelle persone che sono distaccate da tutto, no? Che mangiano solo pane e acqua, che gli dai un tavernello da 1,50 euro, oppure un vino primitivo di quelli buoni, e dicono no, per me è la stessa cosa. Com'è per te la stessa cosa? Cioè, com'è per te la stessa cosa? No! Non è mangiare in maniera spirituale, non è non gustare, essere distaccati, no, ma poter gustare dei beni di Dio come qualcosa da gustare e condividere con i miei fratelli e sorelle. Voglio dire, scusate, no, noi in Puglia ci sono tante cose buone, non soltanto in Puglia, ma siamo in Puglia, allora come poterle, no, gustare non dimenticando il fratello che è nel bisogno, non dimenticando la sorella. Allora vedete, non è negare l'umano, ma liberarlo, fa sì che possiamo gioirlo con Dio e con gli altri. Una dimensione fondamentale della vita degli uomini e delle donne è la dimensione della sessualità, dell'amore, no? Che è una dimensione voluta da Dio. Qual è la tentazione e la patologia spirituale, psicologica e fisica che attacca questa dimensione fondamentale? La lussuria, no? La lussuria, che significa ridurre la persona a un oggetto. C'è un quadro di Magritte che si chiama appunto La Lussuria, e questo quadro rappresenta il volto di una donna, ci sono i capelli, il volto, soltanto che invece che gli occhi, il naso, la bocca, ci sono i seni e la vagina. No, come dire, uno non vede più nell'altro una persona, vede soltanto delle parti del corpo che mi interessano per consumarle, per no, avere un piacere, ma facendo dell'altro un oggetto. Pensate, no, nella pornografia non c'è dialogo, perché non è incontro di persone, ma è semplicemente consumo di corpo. Allora vedete, no, qualcosa di positivo, che però, e potremmo continuare, no? Noi siamo chiamati alla relazione con Dio, Padre, datore della vita, e noi figli, figlie, creature amate, qual è la tentazione e la patologia che ci attacca nella nostra relazione con Dio? L'orgoglio e la superbia, che fra l'altro per molti è veramente il peggiore di tutti i mali. I padri dicevano che la filautia, cioè l'amore della propria volontà, ma intesa in senso negativo, non che non bisogna volere, eccetera, ma quella volontà dell'uomo chiuso su se stesso che dice io, il cui Dio è il proprio io, è la cosa peggiore che ci possa essere. E allora no, come dire, malattie mortali, malattie di relazioni. Pensate ancora, ce ne possono gli altri che... Ecco, un altro che per esempio è una patologia delle relazioni tra di noi e delle relazioni tra di noi diversi, e che abbiamo, siamo diversi, abbiamo doni diversi, eccetera, qual è? L'invidia. Molto presente nella Chiesa, dappertutto, in tutti gli ambienti umani, ma nella Chiesa non manca. L'invidia che proprio ha a che fare con lo sguardo, no? Che diventa, pensate, in Oriente, in Turchia, di quello che ho frequentato, Palestina e gli altri paesi, ma soprattutto anche nel mondo musulmano, non so se avete visto che qualche volta loro hanno questo occhio di vetro, hanno delle cose di vetro rotonde che sono degli occhi, no? Dipinti naturalmente, no? Allora loro le utilizzano, cioè, per deviare, no, lo sguardo invidioso, dato che c'è sempre qualcuno che ti guarda con invidia, che ti guarda, allora questo sguardo maligno, l'occhio lo devia, è una superstizione, è una sciocchezza, ma per dire, cioè, come questo star male per il bene che l'altro ha e o è, e che tu non puoi in nessun modo avere o essere. No. Perché pensate, se quel bene tu lo potresti avere, proveresti a rubarlo, sto parlando proprio in maniera sotta, no? Ma dato che non puoi rubarlo, dato che non puoi, ti fa star male solo, ti basta. Ma perché hanno fatto vescovo quello lì e non hanno fatto vescovo a me? Ma perché hanno fatto quella superiore? No, potevo farlo io, eccetera. Cosa quella di meglio di me? Eccetera, eccetera. No, come dire, no? E vedete, l'invidia è veramente anche una condanna proprio per chi la prova, perché non ti dà niente se non lo sta male. Mentre per dire nel cibo, nella gola, ti fai la magnata, no, poi stai male, cioè, però no, nella sessualità anche lì, no? Poi stai male, eccetera, eccetera. Però l'invidia ti fa star male solo le palle
e non ti dai niente.
Allora anche noi siamo fatti per la relazione, nella comunione, nella diversità, dove ci dicevamo già la diversità dei doni e per la vita comune, per il servizio comune, per, no? Ma questa diversità diventa motivo, con la tentazione di... Poi ancora c'è il dono, cioè le altre tentazioni che sappiamo un po' della tradizione, la cilia, no? Che è appunto la patologia della nostra relazione con il tempo e con lo spazio, la tristezza, eccetera, no? Diverse. Allora, questo per dire che gli antichi appunto avevano in qualche modo intuito, fra l'altro ecco, oggi si stanno anche molto di più recuperando questa tradizione, sarebbe interessante, no? Poter approfondirla, perché sono cose che ci appartengono, che viviamo anche noi. E quindi è importante conoscerle, capire come combatterle, no? Per poter essere sempre più persone umane, libere, come Dio ci vuole. Quindi allora dicevo appunto i vari pensieri negativi. Come si in generale, no? In generale, come gli antichi dicevano che si dovevano combattere questi pensieri negativi? Allora, loro si domandavano: Gesù ha avuto tentazioni? E si rispondevano naturalmente sì. Nel Vangelo di Marco abbiamo visto che è stato tentato 40 giorni, Matteo, Luca ci dice delle varie tentazioni che ha avuto più nel dettaglio, e sappiamo che la vita di Gesù è stata piena di tentazioni. Allora Gesù come ha risposto alla tentazione? Beh, un primo modo era quello di rispondere, ricordate, il diavolo diceva, Satana diceva a Gesù: se sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Lui aveva fame, no? E Gesù cosa dice? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola. Che tra l'altro l'abbiamo letta, vi ricordate, in una prima lettura di questi giorni, e del libro del Deuteronomio. Per cui un primo modo di rispondere alle tentazioni, i padri intuivano che era con la parola di Dio. Rispondere alla tentazione con la parola di Dio. La parola di Dio che è viva, efficace e più tagliente di una spada a doppio taglio, no? Ricordate nella lettera, nella lettera agli Ebrei, al capitolo 4, versetto 12, lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12, si dice: infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Vedete, la parola di Dio ci aiuta a fare chiarezza. Noi dovremmo cibarci sempre più della parola di Dio, cibarci sempre più della parola di Dio. Perché questa parola di Dio, che è piena di Spirito Santo e viva, dentro di noi lavora. Ora, per cui gli antichi in qualche modo sentivano che alla parola, alla tentazione bisognava rispondere. Tra l'altro loro utilizzavano il termine proprio che si potrebbe tradurre rimbeccare. Rimbeccare sarebbe l'atteggiamento, vedete, presente quando i bambini sono di luna storta e sono così bruciati, e tu vai lì e gli dici: vuoi un gelato? No! Vuoi un po' d'acqua? No! Cioè, qualunque cosa? No! Allora, come dire, forse in quell'atteggiamento di difesa, però grazie all'arma che abbiamo, che è la parola di Dio. Allora, E pensate che gli antichi che avevano trovato quei filoni, no? Di tentazioni che dicevo prima, gli otto pensieri impuri, avevano trovato anche nella Bibbia diverse parole per rispondere ai diversi tipi di pensieri che venivano. Però, sapete, ricordarsi le parole rispetto al pensiero che veniva, la tentazione che veniva, era un po' faticoso, e si sono detti, ma c'è una parola di Dio che è potente contro tutte le tentazioni? E sono andata a vedere la lettera ai Filippesi, dove si dice, ricordate nell'inno cristologico, nel nome di Gesù ogni ginocchio si siede, nei cieli, sulla terra e sottoterra. E allora nasce la preghiera di Gesù. Allora quando mi viene il pensiero, ma perché a me non mi fanno vescovo, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. No, oppure un'altra stupidaggine, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà. Allora, naturalmente, vedete, per quei pensieri e sentimenti che io intuisco e riconosco come tentazioni, che vanno a toccare il mio orgoglio, che vanno a toccare la mia sete di possesso, che vanno eccetera, eccetera, no? Allora, rispetto a quello, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, nasce questa preghiera che, attenzione, io non so se qualcosa del genere, la preghiera viene nel mondo orientale cristiano, no? Anche noi l'abbiamo conosciuta, però viene dal mondo orientale. E io non so se qualcosa del genere, nelle preghiere ripetitive, c'era anche in quello che a volte i nostri anziani utilizzavano, quando per esempio sentivano una cosa brutta e dicevano nome di Dio, il nome di Dio, no? Chissà, io mi domando se questo non può essere stato l'insegnamento dei padri, di quelli delle missioni popolari, no? Che c'erano i padri predicatori, di qualcuno che aveva detto, guardate, quando sentiamo, no? Invochiamo il nome di Dio, chiediamo aiuto al nome di Dio. Per cui le giaculatorie, che viene dal termine, no, latino di giacula, di lancia, no? Erano appunto queste preghiere lanciate contro la tentazione. Un altro modo per combattere le tentazioni era rivelarle, questo dice anche Sant'Ignazio negli esercizi, a un padre e una madre spirituale. Cioè, nel senso che la tentazione vuole rimanere nascosta. Perché? Perché nel buio della nostra interiorità, lì, è più facile nascondersi, cioè è più facile non essere riconosciuta. Per cui gli antichi avevano quello di mettere alla luce quelle cose che si muovono dentro e che io non so bene neanche se sono tentazione o no. A chi? Davanti a un fratello, una sorella, la tradizione antica parlava padre e madre spirituali, c'è un fratello, una sorella un po' più avanti nella vita di fede che potesse essere semplicemente un aiuto per poter mettere alla luce ciò che sento dentro. Allora, naturalmente qui vado a toccare un tema che magari poi riprenderò anche domani, molto complesso, che è quello della fraternità, maternità spirituale, della direzione spirituale, no? Cioè, però su questo magari domani riprenderemo. Buon pranzo a voi.